per sconfiggere insieme il terrorismo è quello che può essere un ruolo decisivo sia dell'Italia che degli Stati Uniti nella crisi libica. Sono stati due dei temi dell'incontro nello studio Vale, oltre un'ora di colloquio, tra i presidenti USA Barack Obama e italiano Sergio Mattarella. I due erano accompagnati rispettivamente dal vice Joe Biden e dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Al termine dell'incontro, nelle dichiarazioni ai giornalisti, c'è stato l'impegno a sconfiggere il terrorismo, l'impegno a portare avanti la cooperazione transatlantica anche per il rispetto dei diritti dell'uomo. Vedremo fra un attimo che questa dichiarazione ha in queste ore un'importanza notevole per l'Italia, e poi anche accenni ad altre crisi globali, ai problemi dell'economia, all'emergenza migranti che, ha osservato il presidente Obama, non è solo europea. Molte dichiarazioni da quasi una spruzzata di zucchero a velo sulle relazioni Italia-USA, perché tutto sembrava e sembra andare nel migliore dei modi dopo l'incontro tra i due presidenti. Non ci sono stati spunti polemici, anzi c'è stato un impegno da parte dell'amministrazione statunitense a sollevare nei prossimi colloqui che avrà con l'Egitto del generale Al-Sisi il problema molto sentito in Italia delle circostanze della morte, anzi delle circostanze dell'assassinio del giovane ricercatore Regeni, scomparso prima e poi ritrovato ucciso appunto in Egitto. Sia l'assistente segretario di Stato responsabile per i diritti umani Sarah Sewall che il segretario di Stato John Kerry solleveranno il problema quando in questa settimana o all'inizio della prossima vedranno le loro controparti egiziane.
Ecco, nel frattempo appunto sono emersi particolari ancora più agghiaccianti di quello che è successo a Giulio Regeni, anche se non c'è ancora chiarezza su chi effettivamente si sia reso responsabile di questo assassinio. Ma appunto è quanto è importante e rilevante che gli Stati Uniti abbiano deciso di intervenire sulla questione?
Direi che ci sono due ordini di motivi che rendono l'intervento degli Stati Uniti su questo punto importante. Uno è nella relazione bilaterale con l'Italia, è una dimostrazione di attenzione, di interesse per una vicenda, per una tragedia che l'Italia sta vivendo con particolare intensità, con particolare dolore e anche con un senso di imbarazzo, perché molte aperture di credito ci sono state negli ultimi mesi nei confronti dell'Egitto di Al-Sisi, aperture di credito economico e politico un po' tradite nella percezione comune da quanto è successo a Giulio Regeni. Dall'altra, cioè accanto al valore per il rapporto bilaterale Stati Uniti-Italia, c'è un valore nel rapporto tra Stati Uniti e Egitto e in qualche misura tra Occidente e Egitto, nel nome della lotta contro il terrorismo, nel nome della stabilizzazione di un'area estremamente delicata e friabile dello scacchiere internazionale. Io penso che gli Stati Uniti del presidente Obama e la comunità occidentale non possono transire su qualsiasi cosa e assistere in modo passivo al venir meno del rispetto di tutti i diritti, da quelli umani a quelli civili a quelli politici, di un intero paese.
Lasciamo quindi da parte il recente incontro tra i due presidenti e occupiamoci delle primarie che sono in corso in New Hampshire. Si tratta quindi del secondo stato dove si vota per le primarie sia del Partito Democratico sia del Partito Repubblicano, e gli ultimi sondaggi danno in testa Sanders e sull'altro versante invece Trump. Ma in un certo senso le primarie sono già iniziate iniziate, c'è già qualche risultato perché c'è una tradizione che fa sì che il voto avvenga già a mezzanotte in alcuni piccoli centri.
Sì, se il buongiorno si vede dalla notte fonda, il New Hampshire sorride in queste ore a Bernie Sanders e un po' a sorpresa sorride a John Kasich, il senatore del Vermont che gioca un po' in casa fra queste montagne e il governatore dell'Ohio. Hanno infatti vinto le primarie a Hearth Location, una cinquantina di abitanti nella foresta della Montagna Bianca. La tradizione che si rinnova poi anche, la tradizione di questo villaggio che si rinnova poi anche all'Election Day, quest'anno sarà l'8 novembre, e che dura ormai dall'immediato dopoguerra, dalle prime elezioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, prevede che gli elettori si ritrovino in comune a tarda sera, bevano un caffè insieme e magari anche un whisky e alla mezzanotte votino e facciano subito lo spoglio. Quest'anno gli aventi diritto erano 43, quelli che hanno effettivamente votato 35, fra i democratici 12 voti a Sanders e 7 a Hillary, tra i repubblicani molto più serrato il confronto, 5 voti a Kasich, 4 a Donald Trump, 2 o 1 ciascuno agli altri candidati, ma è un po' uno specchio. Spesso gli elettori di Hearth Location non ci azzeccano, però questa volta sembrano aver dato un po' uno spaccato di quello che potrebbe essere il risultato finale, cioè da una parte Sanders davanti alla Clinton, dall'altra magari alla fine Trump davanti a tutti, ma gli altri un po' in un fazzoletto, perché i sondaggi danno molto vicini l'uno all'altro i contendenti di Trump. Vedremo. Insieme a noi ad aspettare con curiosità l'esito di questo voto c'è anche il magnate dell'editoria Mike Bloomberg, perché da questo voto e da quelli immediatamente successivi, o almeno successivi nel mese di febbraio in South Carolina e in Nevada, dipende la sua decisione se scendere o meno in lizza come indipendente.
Il New Hampshire è demograficamente non molto rappresentativo, perché in larga parte la popolazione è composta di WASP, insomma di bianchi. Quanto pesa però il risultato del New Hampshire sul futuro delle primarie nel resto degli Stati Uniti?
Beh, hai toccato un punto importante. Le primarie si aprono con due stati che in realtà sono entrambi poco rappresentativi dell'America nel suo complesso. Sono due stati fortemente bianchi, più conservatore lo Iowa nel Midwest, più progressista il New Hampshire nel New England. Il New Hampshire è uno dei 13 stati fondatori degli Stati Uniti, ma tutti e due sono relativamente piccoli, 3 milioni di abitanti, un po' più di 3 milioni di abitanti nell'Ohio, un po' meno di 1,4 milioni nel New Hampshire, quindi i delegati scelti alla fine sono pochi, però servono questi due stati e il New Hampshire in particolare a scremare le candidature. In campo democratico non c'è molto da scremare perché i candidati sono già due e due resteranno almeno fin quando Sanders avrà i soldi per andare avanti, ma se trova molti voti troverà anche soldi per andare avanti. In campo repubblicano invece i candidati sono ancora 11, ma non mi stupirei che quando ci saranno i risultati del voto questi 11 siano già ridotti a 7 o 8 e in realtà i veri candidati in questo momento non vanno oltre la mezza dozzina.